Buonasera, bentrovati. In questo incontro parleremo del volume di Remo Bodei, Dominio e sottomissioni, schiavi, macchine e intelligenza artificiale, edito dal Mulino nel 2019. Ne parleremo con Federico Vercellone, che è ordinario di estetica presso l'Università di Torino, e ne parleremo con Mauro Ceruti, che è ordinario di filosofia della scienza presso l'Università di Milano, lo IULM. Il libro Dominio e sottomissioni di Remo Bodei è uscito nel 2019 e con questo libro si è conclusa la parabola filosofica di un grande filosofo italiano, di Remo Bodei, venuto a mancare proprio il 7 novembre dello scorso anno. Si tratta di un libro importante con il quale occorre fare i conti, che si confronta direttamente con l'attualità, con la nostra epoca. Guardando la filosofia e la storia come a risorse ineludibili per una attenta e compiuta comprensione del presente. La filosofia di Bodei, che fu un autentico protagonista del panorama filosofico non solo italiano, sempre attento e al centro del dibattito filosofico e culturale del nostro paese, ma non solo. È costantemente rivolto al presente, anche in accordo con l'impostazione di un suo grande maestro, Hegel. Bodei fu uno dei più grandi interpreti di Hegel, per il quale la filosofia è il proprio tempo appreso col pensiero. In questo sforzo, però, Bodei si ripropone di presentare anche un metodo specifico che non dimentica la storia da cui il nostro presente proviene, né risolve il presente stesso in un momento di una ipotetica ricostruzione teorica. Il metodo a cui Bodei si rifà è un metodo che guarda alla storia e al presente, cercando di ricostruire, come egli stesso dice, cristalli di storicità, ovvero formazioni perspicue di pensiero dovute al depositarsi e disporsi, articolarsi e consolidarsi nel tempo di eventi e idee secondo determinate condizioni e specifiche modalità figurali. E attraverso questo metodo, che peraltro dà il titolo ad un libro curato da Federico Vercellone, dal sottoscritto, e che raccoglie i contributi di amici, colleghi e allievi presenti al convegno tenutosi a Torino in onore dei suoi 80 anni, che Bodei intende capire, comprendere attraverso la filosofia e la storia i nuovi fenomeni tecnologici e le applicazioni dell'intelligenza artificiale. Ed è così che sviluppa attraverso questo libro, e in particolare attorno al nesso dominio e sottomissione, una ampia e documentata panoramica sui fenomeni di lunga durata per descrivere in particolare la genesi delle macchine, la loro evoluzione, il loro impatto sull'umanità e le nuove implicazioni teoriche ed etiche che esse comportano. E attorno a questo libro, dicevo, dunque attorno a questi problemi sollevati da questo grande lavoro che riassume per certo verso l'intera parabola speculativa di Remo Bodei, che questa sera parleremo con appunto Federico Vercellone e Mauro Ceruti, avranno modo di intervenire con le loro relazioni, dopodiché lasceremo senz'altro un 15 minuti di spazio alle domande e alla discussione. Lascio però intanto la parola a Federico Vercellone, che come vi dicevo è ordinario di estetica presso l'Università di Torino ed è presidente interuniversitario di ricerca sulla morfologia Francesco Moiso. Tra i suoi ultimi lavori ha curato assieme a Salvatore Tedesco il glossario di morfologia per Springer e tra le sue più recenti monografie si trovano Simboli della fine e Futuro dell'immagine, entrambi pubblicati per il Mulino. Do quindi molto volentieri la parola a Federico Vercellone.
Grazie per questa introduzione, Emilio Corriero. Sono molto felice così anche toccato dall'idea, in qualche modo, di rinnovare in questa sede il ricordo di Remo Bodei, appunto parlando della sua ultima opera, un'opera dominio, sottomissione, schiavitù, animali, macchine, intelligenza artificiale, che rappresenta una summa teorica del suo percorso, una summa teorica anche in qualche modo del suo modo di far filosofia, perché Baudet è stato, prima di entrare nel cuore del libro, questo va detto, un pensatore che ha continuamente ritenuto l'apporto dei classici fondamentale per la comprensione del presente, dei grandi classici come Hegel, che attraversa tutto il suo percorso filosofico, in ogni caso, come dire, di tutti i grandi classici della filosofia antica e della filosofia moderna, che costituiscono continuamente, da Agostino a Spinoza, appunto a Hegel, momenti fondamentali per una diagnostica del presente. Davvero per Baudet la filosofia e il nostro tempo appreso nel pensiero, per utilizzare la formula hegeliana. È una filosofia dunque che sa mantenere lo sguardo a distanza, lo sguardo in prospettiva, proprio della speculazione filosofica, ma è anche una filosofia che si impegna nel presente, che pensa in termini anche politici. Vorrei dire che su questo tema Baudet è spesso tornato ricordando anche quanto la filosofia italiana e dunque anche la sua filosofia rispondesse a questa vocazione morale, politica del pensiero, dal quale, dalla quale egli si sentiva profondamente coinvolto. Ecco dunque che, per altro verso, Baudet, e questo ci consente di entrare nel cuore del libro, era anche profondamente convinto che lo sguardo attraverso la storia materiale, attraverso la storia culturale, attraverso la storia del pensiero, fosse in grado di procurare uno sguardo diagnostico sul presente. Questo è un elemento di centrale, già citato da Emilio Chioriero, e non si tratta, da questo punto di vista, di adottare lo storicismo di una parte, cioè pure nobilissima del pensiero italiano del Novecento, bensì di cogliere all'interno della storicità quei nuclei di vitalità, quasi viene a citare Croce, ciò che è vivo e ciò che è morto in Hegel, no? Quei nuclei di brace ardente che vivono sotto la cenere del presente, che sono attivi, sono energie all'interno del presente. Dunque il pensiero è dotato di un quantum, di una potenza energetica. Ecco allora che questo giustifica, questo sguardo e questo immenso affresco delineato da Baudet in questo libro, in cui Baudet era un pensatore, un uomo di, oltre che molto umano, molto dialogante, quindi anche come attitudine filosofica, come attitudine umana, di una straordinaria cultura, una cultura che colpiva costantemente i suoi interlocutori, da cui i suoi interlocutori avevano sempre molto da imparare. E questo libro riassume la vicenda della tecnologia alla luce, la vicenda filosofica, ma anche la vicenda, come dire, scientifica. Sono molto belle le pagine che Baudet dedica in questo libro a Galilei, della tecnologia come seconda natura. e cioè come quel movimento su cui l'uomo si dota di dota il proprio braccio, potremmo dire, in senso metaforico, in senso reale, di una protesi che lo mette in grado di dominare il mondo. Ecco dunque che la tecnologia, e questo illumina il titolo di questo libro, pone immediatamente in primo piano la questione del dominio dell'uomo sulla natura e del dominio dell'uomo sugli altri uomini. La tecnologia per Baudet è di un Baudet che ha sempre in mente Hegel, perché il grande autore della seconda natura è Hegel fondamentalmente, per un verso sottomette, consente di rendere schiavi, di obbligare la natura a piegarsi alle finalità umane, consente una superiore organizzazione sociale, dunque un'organizzazione gerarchica della società, mentre per altro verso libera l'uomo dalla sottomissione alla potenza della natura e consente quindi l'esercizio e l'idea stessa della libertà. Così come appunto l'organizzazione sociale consente che alcuni, perlomeno nel caso di Aristotele, che è uno dei fili conduttori, siano liberi e quindi si mettono in grado di esercitare la libertà e con essa il pensiero libero. Ora, la condizione naturale dell'uomo è quella che viene in questione in un lunghissimo percorso che Baudet dedica alla vicenda storica della schiavitù, in particolare della schiavitù nelle Americhe e della schiavitù dei conquistatori, una vicenda assolutamente lacerata, lacerante, che poco alla volta vede rovesciarsi i propri paradigmi a partire dalla naturalità della schiavitù aristotelica alla domanda che si pongono i conquistatori, che lascia profondamente perplesse, dinanzi a un interrogativo profondo, la regina Isabella, se il mondo cristiano possa consentirsi di utilizzare appunto la parola evangelica come parola di conquista, l'annuncio evangelico come annuncio di conquista. Ecco allora che in ogni caso viene in tutto il percorso di Baudet, in tutto il suo atteggiamento nei confronti della storia, nei confronti del pensiero, emerge costantemente la possibilità, la realtà di risposte variegate a un medesimo problema. L'idea che libertà da questo punto di vista sia anche mettere gli individui di fronte alla storia, poiché essa, con tutti i suoi errori, comunque mette di fronte all'idea che la realtà si può dire, si può coniugare davvero in molti modi. Ora, naturalmente, oggi, dopo un passaggio fondamentale, un passaggio filosofico fondamentale, che è quello del capitolo su Servo e Signore nella fenomenologia dello spirito, in cui nuovamente si dà l'immagine della lotta del servo con il padrone, in cui nel rischio della propria stessa morte, ovviamente, il servo che si ribella, che accede dunque alla condizione umana, lo fa distaccandosi dalla natura e conoscendo intimamente il rischio, la possibilità, esperendo la possibilità della propria morte. Ecco che questo rischio estremo e l'idea di un'emancipazione dalla natura che coincide con via via questo impeto della libertà e anche quell'impeto che domina il mondo capitalistico, quale vive, inseguendo l'ideale illuministico di una emancipazione dell'uomo e della natura e di una storia completamente fatta e creata dall'uomo, che produce tutte le contraddizioni che sappiamo, che produce, tra l'altro, la civiltà delle macchine, così che Baudet cita il detto per cui il tempo attuale, il nostro oggi, è il tempo in cui il Logos non si è fatto carne. Naturalmente viene qui citato l'incipit del Vangelo di Giovanni, bensì si è fatto macchina. E tutto questo produce un incubo che avvolge l'età moderna, che avvolge il mondo romantico e la grande paura che questo produca un mondo totalmente disumanizzato, un doppio fantasmatico della vera umanità, il terrore di Mary Shelley e del suo Frankenstein. Se davvero vogliamo impadronirci della Terra attraverso la tecnica, il rischio è che la duplicazione crea dei mostri, nei quali, questa è la cosa fondamentale, noi non possiamo più riconoscerci. Per fare il mondo completamente nostro, per impadronircene compiutamente e dunque per creare qualcosa che è sostanzialmente uguale a noi stessi, in cui un universo tutto domestico, in cui non ci siano più misteri, noi creiamo un mostro assoluto e c'è totalmente estraneo, il grande Moloch della tecnica. È questo che si nasconde dietro la metafora di Frankenstein. Ora, naturalmente, la valutazione di vantaggi, benefici e di svantaggi rispetto alla libertà umana che produce questo immenso dispiegamento di energie economiche, di fatica, di pensiero della storia, di questo capitolo della nostra storia, questo capitolo che continuiamo a vivere, no? Che si compie appunto con la realizzazione del fantasma di Frankenstein nel mondo moderno, nel mondo contemporaneo, scusate, no? E cioè nel mondo dell'intelligenza artificiale, nel mondo dei robot, no? Che stanno via via inserendosi sempre di più nella vita quotidiana, in cui effettivamente Baudet guarda con uno sguardo attento, con uno sguardo fortemente simpatizzante per alcuni cambiamenti delle forme di vita che sicuramente sono, costituiscono motivi di una liberazione dei soggetti, dei familiari, per esempio nel caso dell'assistenza ad anziani da parte dei robot, di tempo libero, di possibilità, appunto, sempre in questo caso, di produrre una maggiore e meno costosa vicinanza a persone deboli, mentre per altro verso naturalmente produce problemi relativi alla qualità umana di questa assistenza. In questo caso, nuovamente, no? Quello che emerge potente nello sfondo. Uno sfondo potremmo dire che in fondo è umano in generale, è quello dell'ambiguità della libertà, che non è solo portatrice, di emancipazione, di frutti, positivi, ma è un po' come il vaso di Pandora. Se davvero la vogliamo, dobbiamo, conoscerla fino in fondo, conoscerne le ambiguità, conoscerne le pieghe, sapere che è uno strumento tanto potente quanto ambivalente, ambiguo. Questo vale anche venendo al nostro presente, con lo sviluppo della tecnologia nei confronti della, in quanto rivoluzione delle forme di vita. Questo è un elemento molto potente che sicuramente ha un riverbero politico, sociale, immenso, incalcolabile, che certo non può stare in queste mie pochissime parole, però certo che appunto, Bodei osserva come le forme di vita attuali siano rivoluzionate dalla tecnologia, perché non solo perché questa mette in forza, ad esempio, molti posti di lavoro, ma questo potrebbe far pensare a una ridistribuzione della ricchezza, ma perché diventa centrale e sempre più centrale nella vita dell'uomo e quindi anche quanto la sua capacità dell'uomo di significarlo, il tempo libero. Cioè bisogna, come dire, davvero riempire interno il tempo attraverso attività che siano, come dire, soddisfacenti dal punto di vista di un'erogazione di senso pieno. Ecco dunque una serie di domande che emergono dal libro di Bodei che hanno anche una costantemente un risvolto politico. Perché naturalmente questo evolversi della democrazia, questo evolversi della tecnica, produce cambiamenti profondissimi anche nel modo di concepire la democrazia e come circa il principio che Bodei pone al centro come dire, del suo interrogativo filosofico-politico dell'uguaglianza di principio dei cittadini in un mondo dominato da elite tecnologiche e tecnocratiche che non sanno effettivamente, non hanno in mano le chiavi delle tecnologie che condizionano le loro vite, da cui in qualche modo vengono non certo schiavizzati, ma sicuramente guidati in maniera introducendo in queste vite una buona dose di automatismi consapevoli, inconsapevoli, ma di cui sicuramente i soggetti non sono padroni. Ecco ora che la tecnologia, da questo punto di vista, all'interno di questo grandissimo panorama, viene vista certamente come un elemento ineluttabile, certamente non si può e non si deve tornare indietro, ma con un atteggiamento per cui la scelta della libertà in questo caso va assunta nei termini di un'etica della responsabilità. Sempre di più, come dire, si pone un'etica della responsabilità tecnologica e quindi anche l'idea che i soggetti divengano competenti in ambito tecnologico, non subiscano tanto la tecnologia, ma in qualche modo la conoscano, ne conoscono i meccanismi e non semplicemente l'efficacia, e possono così entrare meglio all'interno di questa sfera che è quella di questo strano strumento di emancipazione che è anche un moloch, che Bodei definisce come un pharmakon, come appunto nel senso greco, nel senso platonico, insieme come rimedio al male, ma anche come contravveno, insieme. Naturalmente il libro è grandissimo, vastissimo, pieno di elementi che andrebbero approfonditi e discussi. Mi limito a questo schema molto generale, forse anche troppo generale, ma in ogni caso mi fermo qua per lasciare spazio a Mauro Cerutti e alla discussione che seguirà. Grazie infinite e buonasera.
E grazie a Federico Vercellone per questa relazione così ricca sui temi del libro di Faremo volte, avremo modo poi di tornare sulle tante cose che sono state dette già in questa prima relazione, ma lascerei anzitutto la parola a Mauro Ceruti, che è ordinario di filosofia della scienza presso l'Università IULM di Milano e teorico del pensiero complesso. Tra i suoi moltissimi libri, mi piace solo ricordare i più recenti, quello con Francesco Bellucci, dal titolo Abitare la complessità, uscito di recente da Mimesis, e un altro per Raffaella Cortina, Il tempo della complessità. Grazie professore, se posso lasciarle volentieri la parola.
Grazie, grazie per questa presentazione. Beh, grazie anche a Federico Vercellone per questa sua riflessione così sintetica che mi facilita il compito ad affrontare un dialogo, un brevissimo dialogo con voi, ma con Remo Bodei. È vero. Quello che ha detto Federico Vercellone è proprio un immenso affresco questo dominio e sottomissioni, un affresco che senz'altro è destinato a fare da cornice le nostre riflessioni sull'inedito che ci prende il nostro presente e futuro. E così voglio dedicare questo mio breve dialogo a Bodei per richiamare l'attenzione su alcune questioni ineludibili che sono nel cuore di questa sua riflessione storico-filosofica e che sono ineludibili per affrontare la sfida delle tecnologie al futuro dell'umanizzazione dell'uomo, perché questo è poi il cuore del grande contributo filosofico e non soltanto storico di Remo Bodei in questo volume immenso, ma in tutta la sua opera. E allora così enucleerò questioni, cinque questioni che fanno emergere sullo sfondo la necessità dello sguardo di Remo Bodei per poter essere formulate prima ancora che essere affrontate. La prima questione è un dato di fatto. Mi verrebbe da dire, utilizzando un'espressione molto comune e popolare, la tecnologia non è più quella di una volta, come le stagioni. C'è una differenza sostanziale fra le tecnologie tradizionali e le nuove tecnologie, in particolare le nuove tecnologie digitali. Ed è fondamentale non solo conoscerla, ma anche riconoscerla. Le tecnologie dell'informazione, quelle sviluppate negli ultimi anni, non incidono solo sul modo in cui interagiamo con il mondo, con il nostro ambiente di vita. Le tecnologie dell'informazione incidono sulla trasformazione e sulla modificazione degli ambienti in cui pensiamo, degli ambienti cognitivi, cioè danno forma al modo in cui conosciamo il mondo, modificano la natura intrinseca del modo in cui pensiamo. Non sono strumenti, protesi che lasciano intatto, potenziandolo, il nostro spazio cognitivo, il nostro ambiente cognitivo. Non sono dei prolungamenti della nostra mente. Sono una trasformazione, una conformazione di quella che tradizionalmente chiamiamo la nostra mente e contribuiscono alla creazione di una nuova ecologia della mente che si sostanzia con il mondo all'interno del quale noi viviamo. Insomma, le nuove tecnologie della cognizione toccano la nostra identità, l'identità umana, il nostro modo di pensarci, il nostro modo di esprimerci come membri di una specie, della nostra specie, Homo sapiens sapiens, e più in generale si tratta della nostra identità di abitanti del nostro pianeta, le nostre identità intrecciate di esseri viventi, di esseri cognitivi, di attori sociali. E non dobbiamo dimenticare che lo sviluppo di queste tecnologie della informazione che hanno trasformato il nostro mondo è accaduto in coincidenza con l'accelerazione di ciò che chiamiamo globalizzazione, che certo è in corso ormai da 5 secoli, dall'incontro colombiano che fa coincidere l'età moderna dell'Europa con l'età planetaria del mondo, cioè con l'accelerarsi di quella interconnessione di tutto con tutto che oggi noi chiamiamo globalizzazione. Quindi questa questione si aggancia ad una seconda questione che è nel cuore anche delle riflessioni di Remo Bodei. Le tecnologie digitali si sviluppano attraverso una sempre maggiore autonomia rispetto a ciò che tradizionalmente chiamiamo scienza, cioè le nuove tecnologie digitali vivono e si sviluppano in autonomia anche rispetto alla scienza stessa. Tradizionalmente siamo abituati a pensare ad un avanzamento della scienza e anche di poco ad una ricaduta tecnologica. Il Novecento, che senz'altro passerà alla storia negli affreschi storici del futuro, come secolo delle rivoluzioni scientifiche, ha testimoniato questa stessa realtà tradizionale. Alla rivoluzione quantistica è seguito, certo, poco dopo lo sviluppo anche delle armi atomiche, alla rivoluzione cibernetica, alla nascita delle prime macchine intelligenti, e il rapporto fra causa e effetto è sempre stato anche un rapporto imprevisto, imprevedibile. Ma le tecnologie digitali oggi si sviluppano invece secondo un'autonomia importante rispetto alla scienza stessa, in certo senso viene da dire si autogenerano. L'evoluzione delle tecnologie oggi è paragonabile, per alcuni versi, potremmo dire, all'evoluzione biologica. L'evoluzione biologica, come avviene? Avviene per rapida proliferazione di alternative. E questo è quello che accade anche nell'evoluzione tecnologica. Le tecnologie evolvono passo dopo passo con una miriade di prodotti disordinati, scollegati, come appunto appare la presentazione dell'evoluzione biologica. Le nuove tecnologie entrano nei paesaggi della vita quotidiana sempre che quasi siano disponibili teorie in grado di prefigurare le possibilità, i limiti, le conseguenze dei loro sviluppi. E nella parte conclusiva di Dominio e sottomissione, Remo Bodei ha in qualche modo prefigurato la scena all'interno della quale obbligatoriamente dobbiamo riflettere su questo inedito, su questa inedita natura dei rapporti fra ciò che abbiamo chiamato scienza e tecnologia. E così emerge una terza questione che ha bisogno di essere posta e fatta emergere nell'affresco immenso di Remo Bodei. Non ci sono solo queste tecnologie che già presentano un carattere inedito. Non ci sono solo, cioè, le biotecnologie e le tecnologie della rivoluzione digitale, come l'abbiamo chiamata. Oggi abbiamo anche altre tecnologie cognitive a cui Remo Bodei con grande lucidità fatto riferimento per sottometterle alla lente della storia e della filosofia. Oggi abbiamo tecnologie cognitive che in qualche modo sono più o meno esplicitamente orientate a portarci sulle soglie di nuove biforcazioni evolutive, e parlo proprio dell'evoluzione umana. Qual è un esempio paradigmatico? Lo cito soltanto, poi qui siamo al Politecnico e quindi confido che gli eventuali studenti anche di ingegneria e non solo di filosofia possano essere stimolati ad un dialogo fra le discipline politecniche e la riflessione filosofica. Allora, un esempio paradigmatico, dicevo, è quello della robotica sociale. Già vi faceva riferimento implicito Federico Vercellone pochi minuti fa. È la cosiddetta embodied artificial intelligence, cioè l'intelligenza artificiale incorporata. Questa intelligenza artificiale incorporata a cosa mira? Mira allo sviluppo di sistemi cognitivi che non sono semplicemente dei programmi da computer. Ed è per questo che la visione storica è estremamente importante per per poterli accogliere nel loro carattere inedito e non banalizzarli come un semplice destino della tecnica. Non sono, dicevo, semplicemente dei programmi per computer. La rivoluzione digitale autonomizzata di cui parlavo poc'anzi. Questi sistemi cognitivi, come si dice in gergo, sono agenti completi, cioè dei robot. Sono sistemi che, rispetto ai programmi per computer, che cos'hanno? Hanno un corpo che permette loro di interagire a molteplici livelli con un ambiente. In particolare per i robot sociali si tratta della possibilità di interagire con noi, umani, mediante dei segni sociali di diverso tipo, compatibili con i nostri, però, all'interno dei nostri testi sociali. E vedete, è un intreccio evolutivo e coevolutivo inedito che pone l'esigenza di formulare e rigenerare gli interrogativi filosofici classici. Una delle idee che sono alla base di questa robotica sociale, qual è? Quella di costruire una nuova specie sociale. Questo è un dato di fatto, cioè una specie sociale nuova di tipo artificiale e quindi di avviare così l'era della nostra coevoluzione con partner sociali artificiali. Ne faceva cenno prima appunto Federico Vercellone, si tratta già oggi, di assistenti ad personam, di babysitter, di robot maggiordomo, di robot capaci di operare come mediatori terapeutici, come mediatori educativi volti alla riabilitazione. E poi, ecco, c'è una quarta questione, della quale mi sarebbe piaciuto parlare oggi con Remo Bodei, ma in fondo è lui che mi fa il regalo di stimolarmi a questa riflessione, a questa attenzione. Quindi il dialogo c'è con gratitudine. Queste tecnologie embodied non sono espressioni di sviluppi esclusivamente tecno-ingegneristici. Qui a Torino, al Politecnico ce ne sono di importanti. Le biotecnologie, le tecnologie cognitive di questo tipo, embodied, agenti completi, sono espressione anche di un nuovo tipo di scienza. Quindi abbiamo un'autonomizzazione della tecnologia rispetto alla scienza in senso tradizionale nella rivoluzione digitale, e però nell'evoluzione dei robot sociali, abbiamo anche la produzione di un nuovo tipo di scienza. E così possiamo aggiornare il nostro slogan popolare: non solo la tecnologia, ma anche la scienza, attraverso questa evoluzione e coevoluzione con i robot, non è più quella di una volta. Di che scienza si tratta? Si tratta di scienze come la biologia sintetica, come la computer science, come la robotica cognitiva. E cosa sono queste? Così come è importante introdurre la dimensione storico-filosofica nei dipartimenti politecnici e di ingegneria, così è altrettanto importante riportare oggi queste esperienze nei dipartimenti di filosofia, ma non per ridurre la filosofia, come purtroppo spesso talvolta sta cominciando ad accadere, a una dimensione riduttiva o riduzionistica nei confronti dei portati della tecnoscienza, ma per portare il suo specifico storico riflessivo, problematizzante. Queste scienze, biologia sintetica, computer science, robotica cognitiva, sono aree di indagine in cui la produzione ingegneristica di artefatti, normale, non si limita a basarsi sulle attuali conoscenze scientifiche, per esempio le conoscenze inerenti ai sistemi e ai processi viventi per la biologia sintetica, oppure le conoscenze sui sistemi e sui processi cognitivi, sociali, comunicativi per le scienze si sintetiche della cognizione, che pure accade ed è importante. Cosa succede? Succede che gli artefatti ingegneristici che incorporano queste conoscenze vengono usati non solo per applicazioni ingegneristiche, appunto di vario tipo, ma vengono usati anche per testare, per approfondire le conoscenze su cui sono basati, su cui è basata la loro costruzione. Cioè, per produrre arricchimenti e talvolta ridefinizioni radicali delle ipotesi su che cos'è la vita, che cos'è la cognizione, a cui questi artefatti si sono ispirati per essere costruiti. A cui gli ingegneri si sono ispirati per costruire questi artefatti. E allora su questa base si delineano delle pratiche di ricerca promettenti, affascinanti, nuove, ma che in fondo riportano alle origini, alle matrici della funzione della filosofia. Oggi queste nuove pratiche, come sono definite da uno slogan che è Understanding by Building, comprendere costruendo. E dunque, questo ci porta ad una quinta questione, già molto toccata con grande lucidità anche questa da Federico Vercellone, cioè le sfide della tecnologia e della scienza, così come le ho puntualizzate facendole emergere dalle frontiere dell'affresco di Remo Bodei, sono inseparabili dalla questione etica. E qui io, dominio e sottomissione diventa davvero una guida, una cornice, uno spazio all'interno dal quale vivere il carattere inedito di questa problematizzazione. E cito a questo proposito della pertinenza inedita dell'etica nelle sfide della tecnologia, due nodi cruciali, li cito soltanto. E rimando al modo in cui lo stesso Bodei le ha poste a modo suo. Il primo nodo, la rivoluzione tecnologica in atto ha messo in crisi alcuni presupposti dell'etica moderna in rapporto alla scienza moderna, così come già erano stati codificati da Immanuel Kant. L'etica moderna era centrata, adesso per i nostri scopi lo dico proprio in un minuto, su due idee fra le altre, cioè sull'idea che la condizione umana fosse stabile, e che, seconda idea, i fini e le conseguenze dell'agire etico fossero prossimi, vicini, nello spazio e nel tempo all'atto stesso, e quindi prevedibili, controllabili. Oggi cosa succede? Che l'intervento tecnologico è giunto non a toccare l'identità umana, e quindi a metterne in discussione la stabilità evolutiva, tecnologia e ingegneria genetica. Ma le conseguenze dell'agire tecnologico anche oggi si dilatano enormemente nello spazio e nel tempo. E ciò richiede di riformulare il senso, appunto, e l'estensione della responsabilità umana. Il fine in sé, il fine in sé, non è più l'uomo, ma è l'uomo inserito nel suo coadattamento evolutivo all'interno dell'intera la natura. All'interno di questo affresco diventa difficile mutuare l'immagine dell'uomo che è stata posta origini della tradizione moderna come maître et possesseur de la nature, padrone e possessore della natura. Secondo nodo che è fatto emergere dal carattere inedito delle tecnologie sul piano dell'etica è questo. Oggi la riflessione etica sulla produzione scientifico-tecnologica tende a intervenire a cose fatte dall'esterno per giudicare questa produzione. Buona, cattiva, limiti. È un approccio che condanna l'etica a rimanere inascoltata dai protagonisti della ricerca tecnoscientifica, scientifico-tecnologica. Allora, una delle sfide più difficili che ci impongono le nuove tecnologie è quella di riflettere eticamente, di una riflessione etica capace di partecipare invece allo sviluppo tecnologico e scientifico. Cioè abbiamo bisogno di un'indagine etica che non pretenda di prevedere e controllare solo dall'esterno, ex post, gli sviluppi scientifico-tecnologici. E d'altra parte lo sviluppo delle nuove tecnologie cosa ha fatto? Ha messo in crisi la presunzione di poter sempre controllare e prevedere i nostri artefatti. E stanti così le cose, saranno quindi sempre più i nostri artefatti a prevedere e controllare noi. Quindi c'è bisogno che l'etica si disponga, per dirla in 30 secondi e poi concludere, a una relazione di reciproco apprendimento, a una partecipazione attiva dall'interno all'innovazione scientifico-tecnologica, che includa la creazione di cornici etiche capaci di promuoverne la sostenibilità antropologica. E concludo così, insomma, questo dialogo virtuale e questa espressione di gratitudine a Remo Bodei, riprendendo e riformulando a modo mio il senso delle domande che emergono dal suo affresco immenso, appunto. Queste molteplici sfide impongono una sfida, che è quella del understanding, cioè del comprendere il comprendere, dell'intelligenza dell'intelligenza, cioè è l'impresa di costruire un livello di autocomprensione, di auto-orientamento per l'impresa scientifico-tecnologica alla quale partecipino insieme ai protagonisti, agli ingegneri della ricerca tecnologica, i filosofi, gli antropologi, i sociologi e il nostro tema di oggi, Logos si è fatto macchina, è cruciale. E sollecita le domande con cui concludo. Come considerare le novità che produciamo? Questa è appunto la domanda che è alla base dell'intenzione di scrittura e di riflessione di Remo Bodei. Sono artefatti che non sono più solo oggetti? Sono artefatti che non sono soggetti? Sono artefatti che sono qualcosa di diverso? Cosa? Sono forme di cognizione artificiali diverse dalla nostra? Come non considerare noi dei calcolatori e come non considerare dei calcolatori come fossero noi? Ecco, queste domande, devono portarci ad una riflessione storico-filosofica, antropologica, nella scia della gigantesca riflessione di Remo Bodei, a generare una nuova questione guida, che è quella su cui concludo, come strutturare e mantenere attivo. È il compito in fondo della filosofia, un livello di indagine sugli sviluppi scientifico-tecnologici dedicati alla intelligenza dell'intelligenza. Ecco, di questo e della formulazione in fondo, dello scenario all'interno del quale fare emergere queste domande. Esprimo la mia più profonda gratitudine a Remo Bodei e ringrazio voi dell'ascolto.
Grazie mille a Mauro Ceruti per questo bellissimo intervento che ha toccato alcuni temi veramente centrali del libro, non solo la tensione, la forte tensione etica che anima l'intero volume, ma in particolare la parte conclusiva in cui si traggono diciamo, le conclusioni dell'intero lavoro, ma anche la caratterizzazione di queste nuove tecnologie e il rinnovato rapporto con le scienze. E anche un auspicio che in qualche modo lo stesso Bodei formula nel suo volume di una filosofia che sappia fare quel passo in là per integrare diversi saperi e non arroccarsi e separarsi quindi da un sapere tecnologico scientifico che ritiene estraneo a lei. Ci sono alcune questioni, potremmo tornare su alcune cose già dette, ma mi piacerebbe leggervi una domanda che immagino possa essere rivolta ad entrambi, l'ha formulata Gedeone, recita così: l'implementazione dell'intelligenza artificiale e la sua applicazione col 5G, pensate, potrebbero portare ad una disumanizzazione dell'essere umano, immagino sia questo, generando solo robot, senza sentimenti, e come questo potrebbe cambiare l'approccio morale alla vita? Insomma, in parte credo che Mauro Ceruti abbia, no, già introdotto la tematica. Se voleste cominciare lui a prendere questo discorso, a riprendere questo discorso, poi possiamo dare la parola anche a Federico Vercellone. Si tratta di comprendere quali sono le sorti anche antropologiche che stanno dietro questa questione antropologica.
Sì,
Prego.
nella misura dei 2 minuti di cui dispongo,
Certo.
posso solo ribadire l'inizio di problematizzazione a cui ho fatto a cui ho fatto riferimento. E cioè la domanda è come immaginare una coevoluzione uomo-robot all'interno dello sviluppo, che mi verrebbe da dire, usando un linguaggio che mi è caro, una cultura della complessità. E la dico così, spostando il problema a monte, non per eludere lo specifico della domanda, ma per enucleare la premessa. Oggi il più ingombrante e inedito ostacolo alla formulazione dei problemi così profondi come quello che è stato esposto da chi ha posto la domanda, non sta nella nostra ignoranza o nella nostra dipendenza dalla tecnologia, sta nella nostra conoscenza, cioè la conoscenza è ostacolo alla nostra conoscenza. Cosa voglio dire al di là del gioco di parole e della provocazione? Voglio dire che l'ostacolo alla formulazione del problema che ci è stato sottoposto, si annida nel modo in cui oggi tendiamo attraverso le istituzioni di ricerca ed educative a produrre, organizzare e trasmettere le conoscenze. La specializzazione disciplinare, anche la specializzazione nelle discipline umanistiche, non solo la specializzazione nelle discipline tecniche scientifiche, ha portato certo numerose conoscenze, ma queste conoscenze sono incapaci di cogliere il problema antropologico nella sua complessità, il problema antropologico inedito che oggi si pone nella sua complessità, che vuol dire non complicatezza, ma nella molteplicità irriducibile delle dimensioni in cui si pone. Le nostre università, la nostra scuola, ci insegnano a separare gli oggetti dal loro ambiente, le tecnologie dalle antropologie, le discipline le une dalle altre, ma non a collegare. Peraltro mi piace citare a questo proposito una riflessione che ho trovato molto importante, che ho condiviso anche con i miei studenti, quella contenuta in un libro che ha fatto molto discutere creativamente dal mio punto di vista di uno dei promotori di questa Biennale della Tecnologia, cioè il collega professore Juan Carlos De Martin, e che è entrato nel cuore di questa questione proprio per mettere in discussione il modo in cui anche la promozione dell'integrazione dei saperi, della trasdisciplinarità, viene tarpato dai metodi, della valutazione della ricerca e della promozione della ricerca. Guardate, non è un problema di fondo, è un problema troppo largo e ampio. Questo è il problema fondamentale. L'umano oggi, nelle istituzioni di ricerca, nelle istituzioni educative, è frammentato in mille frammenti e ciascuno esaspera l'assolutizzazione del proprio. Mi viene da citare Martin Heidegger, che non è uno degli autori a cui io mi ispiro costantemente, di cui sono esperto, ma che senz'altro ha costo questa problematica. Già decenni fa diceva: mai come oggi abbiamo saputo cose sull'umano e mai come oggi abbiamo saputo così poco a causa della frammentazione dell'umano. Ecco, il problema dell'integrazione conoscitiva ed esistenziale in una nuova possibile antropologia sostenibile delle tecnologie prodotte dall'umano nel progetto di umanizzazione dell'umanità ha a che fare con questo problema.
Nel frattempo, Federico, è arrivata una domanda che, a mio modo di vedere, si collega a quella precedente e riprende anche un tema molto caro a Remo Bodei. La fa Anita, che scrive: come si fa a stabilire un limite? O pensiamo che non ci debba essere un limite? Bodei ha anche scritto un libro per il Mulino proprio dedicato al limite, e chiaramente le tematiche che abbiamo toccato anche nella replica di Mauro Ceruti, in ogni caso, hanno a che fare con questo concetto così ricco.
Certo, ma io riprenderei quello che ha detto poco fa Mauro Ceruti, che mi sembra assolutamente fondamentale, cioè, ecco, mi sembra che, lo dico con molte meno, ovviamente, competenze e quindi molto più dall'esterno, quello che Mauro ha detto magnificamente dall'interno, ma cioè il problema di quello che normalmente viene definito know-how tecnologico si ribalta in una dimensione diversa, che è quella di un sapere che è fondamentalmente performativo. Ecco, cioè la qualità performativa del sapere, che è questa che mi sembra l'elemento che di solito venga escluso nella considerazione classica della tecnologia, nel senso che la tecnologia è qualcosa che, come dire, che agisce in nome di un sapere che è come per così dire la precede, no? O è la informa. Ora, il problema appunto invece è che la tecnologia è una forma di sapere, interviene sul campo, trasforma le forme di vita e introduce quindi, come dire, una dimensione di performatività continua. Per cui la domanda etica non è una domanda che giunga dall'esterno, quello che diceva Mauro prima, è una domanda che viene dall'interno. Cioè, in effetti, è difficilissimo produrre il problema del limite se lo sguardo è uno sguardo dall'interno. Noi possiamo, come dire, credo, creare dei limiti che sono legati moltissimo anche a un'etica della situazione, alla funzionalità di certe forme di tecnologia in relazione a situazioni determinate. Mentre è estremamente difficile proporre, come dire, un limite assoluto, a meno che il limite assoluto, non so, cioè voglio dire, non sia di fronte a possibilità di disastri tecnologici che vanno comunque evitati. Ecco, ma per cui, come dire, è effettivamente questa dimensione della complessità, questa dimensione della performatività che sta entrando sempre di più nell'incrocio tra l'epistemologia e diciamo, non so se le scienze umane, ma perlomeno gli studi visuali, cioè l'idea di un'effettività dello strumento tecnologico, che di qualsiasi esso sia, cioè che sia uno strumento che utilizza o meno immagini. E questa performatività richiede una conoscenza non solo della sua funzionalità, come fosse delle istruzioni per l'uso, ma a sua volta sistemi e ambienti di vita, e questi sistemi e ambienti di vita sono intrinsecamente connotati producono trasformazioni antropologiche, dunque trasformazioni che, come dire, allora l'etica, da questo punto di vista, mi sembra, lo dico un po' a caldo e quindi con beneficio di inventario, sarà un'etica delle forme di vita. Ecco, questo mi sembra un elemento importante, quindi l'etica del beneficio anche rispetto alle forme di vita, alla vita comune e quindi anche le forme di vita come vita di quell'essere simbolico che è un essere biologico, che è l'uomo. Grazie.
Grazie mille Federico Vercellone per questa risposta. Siamo arrivati alla conclusione del nostro incontro, sono le 19. Abbiamo parlato insieme a Mauro Ceruti e a Federico Vercellone del bellissimo libro di Remo Modei, pubblicato per Il Mulino, dal titolo Dominio e sottomissioni, schiavi, animali, macchine e intelligenza artificiale. Io vi ringrazio sinceramente e anche il mio grazie va ovviamente come a quello che avete già formulato voi a Remo Bodei per in segno anche di gratitudine, di profonda gratitudine per tutto quello che ci ha dato negli anni col suo lavoro filosofico. E saluto tutti, auguro a tutti una buona serata. Arrivederci.
Grazie mille, grazie anche a Biennale, naturalmente.
Grazie.
Grazie a tutti, grazie.
Grazie, arrivederci.
Grazie, arrivederci.
Grazie, arrivederci.